Grano è realizzato con il supporto di Italiana Assicurazioni, la realtà assicurativa che offre soluzioni efficaci in piena flessibilità, vicino a voi, ovunque voi siate.
La prima volta che mi sono trovata con uno stipendio in mano, non sapevo gestirlo e tuttora non sono, credo, in grado di farlo. A volte mi stupisco di quanti soldi mi trovo nel conto corrente e altre volte mi stupisco di quanti pochi soldi ci siano nel mio conto corrente.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Questa è una storia di mancato controllo. Un po' come una macchina in cui non ci si sente mai veramente sicuri, che sembra poter sbandare a ogni curva. Così ci si può sentire quando non si hanno punti di riferimento nel proprio universo finanziario. E per una serie di motivi culturali e sociali, più spesso sono le donne a sentirsi così.
Mi chiamo Anna, sono una psicologa, ho 39 anni e ho paura di non essere in grado di gestire il mio denaro, perché non ho il controllo delle mie finanze, non so quanto guadagno, non so quanto spendo, non so quanto spendo per la mia professione e non so nemmeno quanto spendo a livello familiare. A volte mi stupisco di quanti soldi mi trovo nel conto corrente e altre volte mi stupisco di quanti pochi soldi ci siano nel mio conto corrente.
Anna ha anche provato a tenere traccia di entrate e uscite, ma evidentemente i metodi non erano quelli giusti.
Io ho vari fogli Excel, però non sono puntuale nell'inserimento dei dati, né delle uscite né delle entrate. E uno dei fogli Excel è in comune con mio marito, che come me non è fiscale sull'inserimento delle spese e delle entrate.
Il suo sospetto è che le origini di questa incapacità siano antiche.
La mia incapacità di gestire il denaro credo che derivi dal fatto che ho iniziato a gestirlo in autonomia quando ormai ero laureata, quando ormai avevo iniziato a lavorare purtroppo a partita IVA. Prima di allora non avevo mai avuto un accesso autonomo al denaro da parte dei miei genitori e quindi dovevo sempre chiedere. E la prima volta che mi sono trovata con uno stipendio in mano non sapevo gestirlo e tuttora non sono, credo, in grado di farlo.
In particolare nella famiglia di Anna è il padre, unico portatore di stipendio, a gestire il denaro.
Nella mia famiglia il denaro era gestito completamente da mio padre, che era anche l'unico che lavorava. Non si parlava di denaro in famiglia, noi sapevamo che c'erano delle discrete entrate, ma non avevamo la minima idea in realtà dell'entità di queste entrate. Lui ci ha sempre un po' fatto credere che non fossero particolarmente importanti, che non fossero delle entrate sostanziose, tant'è che appunto anche mia mamma si è sempre privata di alcuni piccoli lussi, non so, per dire, per la parrucchiera ci andava quando proprio era quasi impresentabile. A noi non è mai mancato niente, però tutta la questione denaro era completamente in mano a mio padre, noi non avevamo accesso a niente. Se avevamo bisogno di qualcosa dovevamo chiedere e motivare per cosa ci serviva il denaro che stavamo chiedendo. E a distanza di anni, per una questione poi familiare, mia madre ha saputo il gruzzolo che mio papà aveva messo via ed è rimasta sconcertata perché era un bel gruzzoletto, insomma. Quindi mio padre è sempre stato molto parsimonioso, al punto anche da tagliarci fuori dalle scelte familiari e anche da farci sapere qual era la reale situazione familiare.
Le famiglie monoreddito oggi sono sempre meno, ma il tema non è solo chi porta il denaro a casa, quanto la condivisione, chi lo amministra, perché la parità passa anche da questo.
Secondo me c'era un po' di maschilismo all'interno della mia famiglia, perché mio fratello aveva la possibilità di guadagnarsi un po' di soldi da solo anche quando era al liceo, perché era uno sportivo e con le gare che faceva riusciva a guadagnare qualcosina e a metterla via. Mentre io non ho mai avuto questa possibilità, perché appunto, seppur io avessi voluto fare qualche lavoretto estivo durante l'estate, mi è sempre stato impedito. perché se avevo del tempo da perdere per lavorare, allora potevo tranquillamente studiare di più, avere migliori risultati scolastici, che comunque erano buoni, e se avevo bisogno di soldi, loro, mio papà e mia mamma, mi dicevano sempre che potevo tranquillamente chiedere a loro, sempre motivando per cosa mi servivano i soldi. Non potevo chiedere 50.000 lire e non motivare questi 50.000 lire, non dire per cosa mi servivano. E lì poi loro avrebbero deciso se era una spesa che valeva la pena fare oppure no.
Il tema di Anna è duplice. Da un lato è pratico. Imparare a gestire le finanze è anche una questione di allenamento e di strumenti di cui dobbiamo dotarci, ma è anche irrimediabilmente psicologico. È difficile credere nella propria capacità di gestire il denaro se nessuno ci ha mai accordato fiducia su questo tema prima.
La prima volta che mi sono trovata ad amministrare del denaro da sola è stata al momento della mia prima fattura nel 2008. Il mio primo stipendio l'ho speso per pagarmi l'affitto, perché abitavo in una città diversa dove vivevano i miei genitori, e mi sono fatta un viaggio in Svezia.
Oggi Anna ha una sua famiglia, oltre a quella da cui proviene, dove vige una cultura più paritaria e più moderna. Sia lei che suo marito lavorano e contribuiscono alle spese, ma purtroppo, per ragioni forse diverse, anche suo marito non è abile nel gestire le finanze.
La cultura finanziaria della mia famiglia attuale, che è composta da me, mio marito e i nostri due figli piccoli, è decisamente diversa da quella da cui provengo io. Mio marito proviene da una famiglia più abbiente della mia, e suo padre gli ha sempre dato la possibilità di gestirsi del denaro autonomamente, e anche abbondante denaro autonomamente. Non si è mai privato di nulla mio marito, e credo che lui sia più in grado di me di gestire il denaro, ma avendone gestito tanto non ha mai avuto la possibilità di imparare a privarsi di qualcosa, imparare a essere parsimonioso. Lui, quando ha del denaro, tendenzialmente lo spende. E oggi noi ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo dei piani di risparmio, non abbiamo dei piani di accumulo. Entrambi siamo sempre stupiti di vedere quanto spendiamo, ad esempio, di carta di credito alla fine del mese. Veniamo da due mondi diversi, ma alla fine entrambi sembriamo incapaci di gestire il denaro.
Lo stimolo a migliorare nella gestione del denaro per Anna è molto legato ai suoi figli, alle possibilità che a volte le sembrano mancare.
A me di questa situazione pesa il privarmi di alcune cose. Penso che la cosa che mi pesi di più sia viaggiare. Non poter viaggiare o non aver fatto negli ultimi anni dei bei viaggi che vedo che alcuni miei amici hanno fatto, pur avendo dei lavori sovrapponibili al mio, fondamentalmente. Per quanto riguarda cose più materiali, come può essere un'automobile, non mi pesa girare con la mia automobile oggi, però mi pesa vedere gli altri che si possono permettere delle cose che, se io volessi avere, non potrei permettermi.
Proviamo a sciogliere qualche nodo, partendo da quelli pratici.
Io oggi ad un consulente finanziario chiederei degli strumenti per poter capire innanzitutto quali sono le reali entrate, sia mie come professionista che a livello familiare. Chiederei come limitare le uscite, e chiederei anche se c'è una strategia per poter risparmiare un po', mettere via un po' di soldi, anche in vista del fatto che abbiamo due bambini piccolini, insomma, o anche in vista di eventuali imprevisti dei prossimi anni.
Per provare a rispondere alla richiesta di Anna, una richiesta piuttosto comune ma abbastanza articolata, che ha una componente culturale molto forte, abbiamo pensato di chiamare in questa puntata di Grano Ginevra Zucconi. Ginevra Zucconi è una consulente finanziaria che ha anche dedicato una parte del proprio lavoro alla divulgazione, creando un profilo che si chiama La Finanza Donna. La trovate su Instagram e anche su altri canali. Ci sembrava che esistesse anche una questione di genere in fondo nella storia di Anna e in molte altre storie che riguardano il denaro. Buongiorno Ginevra, benvenuta a Grano.
Buongiorno Mia.
La prima cosa che ti chiedo è se secondo te esiste uno stigma che riguarda le donne, la cultura e l'educazione finanziaria delle donne.
Sì, assolutamente sì, ed è anche uno dei motivi per i quali ho deciso di aprire la mia pagina Instagram prevalentemente dedicata alle donne, perché purtroppo per le donne l'argomento denaro è ancora considerato un tabù e l'educazione finanziaria è molto bassa. Infatti sono state fatte delle ricerche sul livello di educazione finanziaria in Italia e oltre al fatto che l'Italia è ultima come posizione sui paesi analizzati a livello di educazione finanziaria, le donne italiane e quelle colombiane sono considerate le più ignoranti in materia, purtroppo.
Bel primato.
Sì, purtroppo sì. Sì, sto notando un interesse crescente da parte delle donne, però soprattutto per donne millennials, quindi comunque giovani che magari hanno già qualche figlio, anche solo un figlio, una casa, e iniziano a capire l'importanza di gestire il denaro. Ma da dove deriva questo tabù a livello di gestione del denaro? Diciamo che innanzitutto è un retaggio culturale, perché nei tempi, come anche abbiamo sentito dalla storia di Anna, era l'uomo ad occuparsi di portare i soldi a casa e la donna si occupava semplicemente delle faccende domestiche e di mandare avanti la casa. Quindi purtroppo...
Però mi sento di fare una distinzione, Ginevra. Ci sono famiglie nelle quali anche quando magari era l'uomo a portare a casa lo stipendio, spesso era la donna a gestirlo. Cioè esiste sicuramente un tema di prevalenza maschile, di dominanza maschile, se vogliamo, dal punto di vista salariale negli anni passati, che per fortuna sta cambiando tantissimo, perché ora le famiglie somigliano più a quella che Anna si è fatta, ovviamente, dove ognuno porta lo stipendio. Però ci sono anche delle donne che sono state empowered, mi verrebbe da dire, cioè messe nella condizione comunque di fare un lavoro di amministrazione delle finanze, e altre no. Quanto conta l'esempio che abbiamo avuto in casa nella nostra educazione finanziaria?
Allora, sicuramente il rapporto che ognuno di noi ha con il denaro dipende dall'idea che si è fatto dello stesso fin da piccoli, e quindi vivere in una famiglia con un determinato tipo di rapporto con il denaro ci andrà sicuramente ad influenzare in età adulta. Anna ha vissuto in una famiglia dove il denaro veniva utilizzato probabilmente come mezzo di controllo. Non sono una psicoterapeuta, però comunque gli abusi economici sono molto frequenti e ogni volta che Anna voleva comprarsi qualcosa, uscire con gli amici, doveva chiedere il permesso ai genitori, motivando anche il perché chiedesse quei soldi. E dunque i genitori spesso le facevano anche pesare il denaro speso. Infatti Anna magari, se voleva spendere il denaro per qualcosa che piaceva a lei ma che i genitori non approvavano, come per esempio, non so, fare un viaggio, potevano negarle i soldi proprio perché per loro magari non era importante.
Ginevra, noi abbiamo dedicato diverse puntate di Grano all'aspetto psicologico che c'è dietro l'educazione che riceviamo dal punto di vista finanziario. Mi sento di ricordare, sulla base di parole che ci hanno dato dei professionisti ovviamente della materia, che un grande tema è quello dell'autonomia che si guadagna imparando a gestire un proprio gruzzolo, per quanto piccolo, e questo sicuramente è mancato nella storia di Anna, e l'altro è anche la fiducia che ti viene accordata sulla possibilità appunto di amministrare le tue finanze. Quindi sicuramente questo ha inciso nella sicurezza, nella poca sicurezza che Anna ha oggi nell'amministrare le finanze. Oggi però noi vogliamo provare a darle anche degli aiuti pratici, quindi a cercare di correggere questo modo di gestire il denaro. Lei ci ha chiesto di capire, ad esempio, quali sono le sue reali entrate, come se lei non fosse padrona, diciamo, del proprio home banking, anche banalmente, e come limitare le uscite. Quindi ti chiederei di fare una piccola analisi invece della situazione finanziaria che Anna vive oggi.
Sì, dunque, intanto Anna è in una situazione molto comune, perché tantissime persone non hanno idea di come spendere i loro soldi, di come vengono spesi questi soldi. Sanno quanto spendono, però non riescono a capire come. E quindi molti dicono: mi ritrovo a fine mese ad aver speso tutto, ma non riesco a capire come sia possibile.
Credo che Anna non sappia neanche quanto spende, più o meno.
Quello è il problema, che comunque è comunissimo a molte persone. Quindi diciamo che il primissimo consiglio che mi sento di dare ad Anna, come anche a tutte le altre persone che sono nella sua situazione, è quella di fare un budget per categorizzare le spese mensili. Quindi, per esempio, si possono anche andare a prendere gli estratti conti degli ultimi mesi ed andare proprio a categorizzare ogni spesa in una categoria e capire quale incide di più.
Molti servizi di home banking, tra l'altro, permettono di mettere dei tag sulle proprie spese, no? Cioè spese alimentari, spese di vestiario. Adesso mi viene in mente che sul mio home banking io non lo faccio mai, però potrei effettivamente scegliere di attribuire un colore a ciascuna spesa.
Sì, assolutamente. Si
Quindi
può
intanto
fare.
Già gestire, questo lo dico anche perché nella mia esperienza personale, per quel che può valere, usare praticamente solo carte di credito bancomat e quindi avere tutte le spese registrate aiuta tanto.
Assolutamente sì, soprattutto quelle con il bancomat, a mio avviso, perché la carta di credito è uno strumento che è un po' un'arma a doppio taglio.
Assolutamente.
Si va a spendere oggi, ma poi l'addebito avverrà il mese successivo, quindi abbiamo un pochino meno la cognizione di quanti soldi abbiamo speso. Infatti molte persone non si rendono conto ad un certo punto del mese, dicono: ah, ho speso tutti questi soldi di carta di credito, come è possibile? E le carte di credito sono fatte un po' anche per quello, per invogliare a spendere.
Secondo te la gestione di coppia, diciamo, di Anna con suo marito è una gestione più paritaria rispetto a quella da cui lei proviene?
Sì, sicuramente è una gestione più paritaria, anche perché entrambi lavorano e quindi entrambi hanno un po' più cognizione di quanto guadagnano, nonostante Anna sostenga di non averla proprio molto chiara questa idea. E nonostante però sia paritaria, penso che manchi un obiettivo comune da definire insieme, ed un budget comune da definire proprio per un obiettivo di vita in comune. Infatti Anna sostiene che lei e il marito non siano molto d'accordo sull'argomento denaro, perché il marito sostiene di voler spendere i soldi senza farsi mancare nulla, anche perché non riesce a risparmiare dal momento che lo stipendio non è così alto. Invece Anna sostiene che lei vorrebbe risparmiare proprio per avere la certezza di avere un gruzzolo da parte, come per esempio un fondo di emergenza, che è un qualcosa che tutti dovrebbero avere, a mio avviso, in quanto molte persone non riescono a far fronte ad una situazione di emergenza che si può presentare, come per esempio la rottura di una macchina, di un elettrodomestico. E quindi avere un fondo di emergenza come un cuscinetto di liquidità dal quale poter attingere in situazione di emergenza dovrebbe essere una cosa disponibile per tutti quanti.
Quindi, scusami Ginevra, ricapitolando, darsi un obiettivo economico in coppia, diciamo in famiglia, quindi dire ogni mese vogliamo mettere da parte tot, aprire un conto a parte o comunque una, diciamo, una gestione separata delle finanze.
Sì, anche un conto cointestato per esempio potrebbe essere l'ideale, dove far confluire i soldi che ci si è prefissati di spendere per determinate categorie di spesa.
Quindi, diciamo, sottrarli alla possibilità di essere spesi in maniera poco attenta, mettendoli ogni volta che arriva lo stipendio direttamente sul conto cointestato. Questo è il primo consiglio che ti senti di dare.
Sì, esattamente, perché in questo modo, andando a fare una categorizzazione delle spese, si può definire che magari di spese per la casa, come per esempio un eventuale mutuo, le spese per il cibo, le bollette e tutto quanto, sono un ammontare perfetto. Ognuno va a mettere una quota sul conto cointestato e si vanno a pagare tutte le spese da quel conto. Se per esempio vediamo che al supermercato spendiamo una cifra altissima, potremmo pensare di capire se realmente è necessario oppure se possiamo tagliare qualcosa.
Su questo anche abbiamo fatto una puntata di Grano insieme a Massimiliano Dona, che è il presidente dell'Unione Consumatori, che ci ha spiegato come fare anche una spesa intelligente. Quindi vi rimandiamo a quella puntata se avete bisogno di capire come non spendere tantissimi soldi dentro ad un supermercato. Quindi di base ricordo queste regole a naso: andarci con una lista già fatta della spesa, non andarci affamati, non andarci in compagnia, quindi per evitare di riempire il carrello come se fosse un'attività di divertimento, ma andare mirati, sapendo esattamente di che cosa si ha bisogno. Prego Ginevra, vai avanti, dacci altri strumenti per cercare di gestire il quotidiano dal punto di vista economico.
Sì, un'altra cosa ideale è, oltre a definire una quota di risparmio prima di spendere, perché molte persone pensano che il risparmio sia quello che rimane dopo aver speso, ma in realtà andrebbe definito prima, si può automatizzare questo risparmio attraverso degli strumenti finanziari, come per esempio il piano di accumulo del capitale, che permette di andare ad investire delle somme a delle scadenze predeterminate, quindi mensilmente o trimestralmente, e si può partire anche da importi molto bassi.
Il famoso PAC, sostanzialmente, quindi dire alla propria banca: toglietemi ogni mese o ogni tre mesi questa cifra dal conto, come se fosse un RID, come se passasse in automatico, come una bolletta che però va a inserirsi in un piano di investimenti che si può definire ovviamente in base alla propria propensione al rischio, e così ci toglie dall'impaccio. Sono soldi però, lo ricordo Ginevra, che spesso poi non possiamo più toccare, perché disinvestire costa.
Allora, questo dipende tanto dalla tipologia di PAC. Infatti la cosa più importante prima di scegliere un piano di accumulo è capire sia quali sono i costi di entrata, se ci sono, sia quali sono gli eventuali vincoli o costi di uscita. Ci sono dei PAC che non hanno né costi di entrata e né costi di uscita, quindi si possono riprendere i soldi quando si vuole, o addirittura si può anche interrompere i versamenti ma mantenere il piano di accumulo investito, semplicemente non si alimenta più.
Ovviamente la proporzione, il guadagno che se ne trae in percentuale diminuisce in base alla flessibilità che vogliamo ottenere, no? Più cresce la flessibilità, più vogliamo avere la libertà di poter riprendere questi soldi in ogni momento, meno andremo ovviamente a guadagnarci. Questo è un po' il patto, giusto?
Sì, più che altro potremmo anche rischiare di perdere, perché il piano di accumulo del capitale viene fatto su un orizzonte temporale predeterminato. Ci sono degli strumenti finanziari più rischiosi o meno rischiosi, e il rischio diminuisce in funzione del tempo. Quindi se andiamo a fare un piano di accumulo del capitale su uno strumento azionario, quindi un pochino più rischioso, dobbiamo avere anche un orizzonte temporale congruo, che sono per esempio dai 3 ai 5 anni almeno. Se vogliamo andare a togliere il nostro capitale prima, potremmo incorrere in una perdita, quindi dobbiamo anche valutare questo quando si fa un PAC. Però per ovviare a questo problema si potrebbe anche iniziare un PAC e poi semplicemente smetterlo se non si hanno più le possibilità di versare, però mantenere i soldi su quel piano di accumulo, quindi senza andarli a ritirare, perché comunque il piano di accumulo è un investimento su cui noi versiamo i soldi e quello continua a generare dei rendimenti anche se non versiamo più.
Perfetto, altri strumenti?
Un altro strumento interessante è il fondo pensione, dove si può anche qui contribuire con dei versamenti tramite PAC, quindi versando mensilmente delle somme, oppure si possono anche fare dei versamenti periodici. Tra l'altro, il piano di accumulo su un fondo pensione ti garantisce anche dei vantaggi fiscali, come quello per esempio di poter dedurre i contributi versati fino ad un ammontare di 5.164 euro annui, e inoltre godi anche di una tassazione agevolata sia sui guadagni che poi sulle future prestazioni pensionistiche.
Fantastico. C'è però un ultimo tema. Anna ci dice che un suo grande desiderio sarebbe ritrovarsi del denaro da parte per fare dei viaggi. E viaggiare anche in quattro costa tantissimo. Per questo tipo di obiettivo, che consiglio dai, Ginevra? Anche se non si tratta di un investimento dal punto di vista finanziario, ma sicuramente è un bellissimo investimento di vita e di esperienza.
Assolutamente, sono d'accordissimo. Dunque, ogni obiettivo ha un orizzonte temporale, quindi se il viaggio si intende farlo dopo 5 anni, per esempio, si può pensare anche di andare a fare un piano di accumulo destinato a quel viaggio. Io infatti dico sempre ai miei clienti: date un nome ai vostri soldi. Se il nome dei vostri soldi è viaggio e l'orizzonte temporale è tra 5 anni, si fa una cosa. Se l'orizzonte temporale invece, per esempio, è tra un anno, non vale la pena investire i soldi, perché ci sarebbero solamente dei rischi più che dei benefici, e quindi in quel caso si potrebbero mettere da parte un ammontare di soldi ovviamente stabilito prima. Per esempio, il viaggio costerebbe 5.000 euro, perfetto, capiamo quanti soldi dobbiamo mettere al mese per arrivare ad avere 5.000 euro tra un anno. e in quel caso si possono semplicemente accantonare in una specie di sottoconto chiamato vacanza.
Mi piace moltissimo questa cosa di date un nome ai vostri soldi, mi sembra estremamente pratico e mi sembra anche che in parte ci indirizzi verso il modo giusto per gestirli. Ginevra, hai qualche altro consiglio per Anna in chiusura?
Sì, il consiglio che mi sento di dire ad Anna è prendere atto del problema della gestione del denaro insieme a suo marito e di porsi degli obiettivi di risparmio concreti, come quello che ho detto di dare un nome ai propri soldi, sia per loro, per il loro futuro, che anche per i loro figli o per la propria pensione. Comunque l'importante è avere un progetto di vita comune che sia caratterizzato appunto da un budget da rispettare in modo ligio da parte di entrambi.
E da un approccio quindi paritario. Grazie Ginevra Zucconi, la trovate su @ la finanza donna su Instagram. Grazie anche ad Anna per averci raccontato la sua storia. Io vi ricordo che potete sempre scriverci a grano@willmedia.it e vi do appuntamento alla prossima settimana.